occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Bad. lo so, ascoltatori, questa mattina è andata lunga fino all'ultimo papparapparapà, ma fatemi rifiatare, perché nel dietro le quinte è stata parecchio complicata. Mannaggia, mannaggia al casino, vi chiedo scusa, vi chiedo perdono, ma adesso finalmente ci siamo alle 8 e 5 minuti con tutto il ritardo del caso, ma ci siamo ed è il 23 di dicembre, l'antivigilia di Natale e via via via, non perdiamo altro tempo. Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Allora guardate, metto subito, ma subito 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 le mani avanti, un po' per tenere le distanze di sicurezza, che con Omicron non si sa mai, un po' per avvertirvi che ahimè non sarà una puntata esattamente memorabile, sarà un po' l'incipiente proiezione feriale che tende ai saldi di fine stagione. Sarà che il meglio delle mie energie intellettuali le ho spese tutte a impacchettare, che non è mai stato esattamente il mio forte. Saranno queste giornate da crepuscolo della fiducia che in fondo al tunnel ti fanno vedere un altro tunnel. Sarà che la quarta dose di ottimismo non l'ho ancora prenotata perché mi è andato in palla il sistema, e la constatazione che il Covid-19 ha compiuto già 2 anni certamente non aiuta. Mannaggia, già 2 anni. Ha ragione Rostocchio quando dice che il Covid-19 è il prodotto di fabbricazione cinese che è durato di più. Perché no, non poteva essere il drone made in China da 6 euro che ho comprato a mio figlio a Luna Park. No, quello è durato 2 ore, il Covid-19 invece già 2 anni. Maledetto. Sarà anche che la giornata non offre spunti memorabili, se non il puntatone prenatalizio di cui rinale la serie, dove gli autori hanno pensato di ingarbugliare un po' il tutto assommando un po' di scarti di sceneggiatura e piazzando lì un prefinale sospeso, to be continued, che più che suspense è un le faremo sapere, se ne riparla dopo le feste, appuntamento al 10 gennaio in prima serata su Rai 1. Insomma, no, non sarà una puntata esattamente memorabile. Certo, se mi faceste un applauso alla coreana come quello che la platea dei giornalisti ha riservato ieri a Mario Draghi, potrei anche trovare le motivazioni per un colpo di reni sul far del Natale. Però potrei fare una cosa, potrei proporvi un rendering assurdo della puntata di oggi, indipendentemente da quello che poi farò, chi se ne frega, perché si sa, il rendering è tutto. E allora potrei rappresentarvi me stesso al microfono immerso in una rigogliosa foresta pluviale mentre salto come Tarzan di liana in liana urlando battute pazzescamente argute in forma di tetrametri trocaici e lanciando rotoli di banconote ai bisognosi, note sulle quali ho precedentemente scritto la formula della cura contro il cancro. Funziona per tutto il rendering, persino per uno stadio, perché non dovrebbe funzionare anche per me? Perché in fondo siamo una civiltà fondata proprio sul rendering e lo sappiamo, e allora perché continuiamo a fare finta di stupirci anche noi nella nostra esperienza quotidiana? Andiamo a visitare topaie terrificanti che le agenzie immobiliari ci hanno dipinto come manieri di Windsor, compriamo oggetti orrendi che online parevano estratti dalle copertine di Casa Vogue, contattiamo uomini e donne meravigliose, meravigliosi e meravigliose solo nell'incanto di Photoshop e di autobiografie celebrative totalmente autoprodotte. Noi stessi ci autorappresentiamo quotidianamente sui social, belli come Brad Pitt, giovani come Shirley Temple, più etici di Gandhi, più salvatori del mondo di San Francesco e Gino Strada messi insieme. Insomma, pure noi siamo un rendering vivente, perché non ammetterlo? E quindi di che cosa ci stupiamo? Certo, fa ridere tantissimo quello stadio immerso alle mangrovie, ai baobab, come se fossimo al tropico del Capricorno, ma alla fine tocca dirlo, mannaggia, pure noi siamo un po' quella roba lì. E allora andiamo a questo punto necessariamente a cominciare con questo momento alla ritratto di Dorian Gray. Siamo tutti quanti alla fine dei ritratti di noi stessi abbandonati in cantina. Questa è la trista sorte della civiltà contemporanea, ma dicevamo che oggi i giornali sono quasi tutti concentrati non tanto sull'emergenza Covid, bensì sull'emergenza Quirinale. Il puntatore puntatone prenatalizio, eccolo qua, e da dove partire? Partiamo questa volta dal titolo che fa libero, che è un titolo come dire sinteticamente azzeccato. Ci sono i volti sorridenti di Mario Draghi da una parte, di Berlusconi dall'altra, e il titolo è Nonno contro Bisnonno. Parte la corsa per il Quirinale, naturalmente il riferimento è al sono il nonno al servizio delle istituzioni, pronunciato ieri in conferenza stampa da Mario Draghi. L'altro riferimento è al fatto che Berlusconi ieri, non ieri, cioè la notizia è stata tenuta segreta per un po', ma è diventato bisnonno, e Pier Silvio è diventato nonno, pensate un po'. Berlusconi ormai è sulla strada, come dire, di modelli tipo Abramo, con i suoi 200 anni e le 16 generazioni viventi che lo seguiranno verso la terra promessa. Dunque, nonno contro bisnonno, mentre altri giornali titolano la guerra dei nonni, attenzione, nonno in fuga, nonnismo contro Draghi, e perché poi c'è anche l'altra faccia della medaglia: da una parte c'è l'incoronazione o autoincoronazione di Draghi, dall'altra c'è il tutti contro Draghi al Colle. Un Draghi che, come scrive oggi Marcello Sorgi nel commento sulla prima pagina della Stampa, ha aperto di fatto il presidenzialismo. Allora andiamo a vedere, partiamo subito da qui nel racconto del punto odierno di Quirinale, la serie. Così il premier apre al presidenzialismo, scrive Marcello Sorgi. Accolta con reazioni controverse e per lo più di sorpresa la conferenza stampa di fine anno in cui Draghi ha risposto senza reticenza su Quirinale, segna un punto di svolta nella lunga vigilia dell'elezione del successore di Mattarella. Una vecchia tradizione vuole che per il Colle non ci si candidi, semmai si lasci intuire disponibilità. Quella di Draghi, presentatosi scherzosamente come nonno al servizio delle istituzioni, è stata piena. Il premier, scrive Sorgi, ha detto essenzialmente tre cose. La prima è che la parte più importante del lavoro del governo è finita, la parte più importante, che sono poi i 51 progetti che compongono il PNRR, consegnati per tempo a Bruxelles, e così nel giro di due mesi la seconda tranche dei 209 miliardi previsti per l'Italia potrà essere prorogata. Quindi prima delle cose importanti elencate da Draghi e riassunte da Sorgi. A questo punto, scrive Sorgi, resta la parte di realizzazione del piano che riguarda ministeri, regioni, comuni, imprese, ovviamente il governo, ma non è detto che debba essere questo esecutivo a concretizzarla. Draghi infatti ha sottolineato che ciò può avvenire indipendentemente da lui, così come potrebbe toccare ad altri la continuazione della battaglia contro il virus. Il secondo punto, prosegue Sorgi, discende dal primo. Draghi considera questi risultati il frutto della complessa collaborazione tra partiti che hanno scelto di lavorare insieme in questa fase delicata, aderendo all'appello del presidente Mattarella, e dovranno continuare a farlo perché non è proprio il momento, dice, di interrompere un esperimento così positivo né di andare al voto. Quindi legislatura con scadenza naturale nel 2023, nelle intenzioni e nell'enunciato, musica per le orecchie dei parlamentari che temono qualsiasi destabilizzazione dell'attuale quadro politico che possa portare allo scioglimento anticipato delle Camere. La terza annotazione, prosegue Sorgi, è la più importante. Draghi, infatti, si chiede, e la risposta implicita è un no, come potrebbe l'attuale maggioranza dividersi sul Quirinale per poi ricomporsi subito dopo sul governo. Se si sfascia, insomma, si sfascia tutto. Ora, e qua siamo alle conclusioni, siccome non è facile che l'instabile maggioranza di unità nazionale possa trovare al suo interno un'altra personalità per dirigerla e rappresentarla, è logico che Draghi si consideri il più adatto ad essere espresso come candidato al Colle e affidi a se stesso, una volta eletto, il compito di individuare il soggetto che in accordo con lui possa proseguire il duro lavoro del governo tra PNRR, Covid e riforme, al momento affidate con delega a Palazzo Chigi, ma ancora tutte da mettere nero su bianco. Parola più, parola meno, è quel presidenzialismo di fatto di cui aveva parlato il ministro Giorgetti, ve lo ricordate? Pur attento a ricordare e a ripetere che la nostra forma di governo è parlamentare, richiamata richiamando l'esempio di Mattarella come garante, Draghi cauto su tutto il resto, in questo caso non si è reso conto, conclude Sorgi, di urtare la sensibilità dei partiti, quali magari con qualche intermittenza a denti stretti finora lo hanno coadiuvato e adesso devono decidere se rassegnarsi a una forma di commissariamento inevitabile, forse di fronte all'inconcludenza strategica dimostrata finora, che invece di un anno ne durerebbe 7. Dunque, scrive Sorgi, la linea l'ha detta Draghi, che prevede, e la linea comunicata da Draghi prevede un passaggio di Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale, dove Draghi deciderebbe chi al posto di Draghi proseguirebbe l'azione di governo, naturalmente in accordo con Draghi, alla presidenza della Repubblica, con l'assenso di tutti i partiti dell'arco costituzionale che fino a questo momento si sono affidati totalmente a Draghi. Insomma, questo è più o meno il quadro che fa Marcello Sorgi oggi sulle colonne della stampa, che è condiviso anche da altri commentatori, solo che a un certo punto i partiti hanno detto oh cavolo, e noi? E quindi il fastidio dei leader, raccontato sempre sulle colonne della stampa da Annalisa Cuzzocrea. Fastidio dei leader la fa troppo facile, e allora racconta e fa un po' sintesi la Cuzzocrea dello stato emotivo dei partiti che appoggiano Draghi e lo vogliono sia a Palazzo Chigi, perché è bene che resti a Palazzo Chigi, però andrebbe bene anche al Quirinale, ed è bene che stia al Quirinale, però cavolo, a quel punto come si fa con Palazzo Chigi? Insomma, Mario Draghi, scrive la Cuzzocrea, ha disegnato lo schema di gioco quasi fosse un allenatore che spiega ai calciatori come muoversi. Immaginatelo come Ravezzani a cui studio, a voi stadio, con la lavagnetta e le calamite rosse e blu, mentre racconta come è stato fatto il gol oppure come bisognerebbe farlo. Sembrava di vederli, infatti, scrive la Cuzzocrea, ieri durante la conferenza stampa, i partiti davanti alla lavagna con i giocatori, che sono poi i partiti appunto, che parlano tra loro. Glielo spieghi tu che è molto più difficile di così e che in realtà dover giocare la partita siamo noi. Le telefonate tra i leader sono cominciate mentre il presidente del Consiglio stava ancora rispondendo ai giornalisti, ma è tra le righe di comunicati apparentemente simili che bisogna leggere per capire chi sono gli alleati di Mario Draghi nella sua salita verso il Colle e chi invece remerà contro fino all'ultimo momento utile. Una cosa accomuna tutti ed è il fastidio per la schiettezza del Premier, che per dirla con un ministro la fa appunto troppo facile. E qui riecheggio per esempio il titolo, tra gli altri ne prendo uno a caso, di Repubblica: Colle, gelo su Draghi. Prosegue però nel suo racconto Annalisa Cuzzocrea: pensare che si possa formare un governo con una maggioranza uguale a quella che sostiene quello attuale come se niente fosse è, nella migliore delle ipotesi, una mancata conoscenza della politica e delle sue fatiche, nella peggiore una sostanziale indifferenza rispetto all'eventualità che la legislatura possa finire in modo brusco. Lo scrive Cuzzocrea mettendosi nella testa dei partiti che si sono sentiti in questo momento messi totalmente a margine, che poi è una constatazione di fatto rispetto a quello che finora è accaduto. E quindi tutti i partiti della maggioranza, con l'unica eccezione di Italia Viva, che alla fine non ha fatto alcun comunicato, e poi vedremo tra poco l'intervista che Repubblica oggi fa a Renzi a proposito, tutti i partiti hanno parlato di continuità per ribaltare la questione posta dal Premier. Per questo Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e lo stesso Partito Democratico stanno dicendo a nonno Mario: non è che se c'è un accordo pieno sul Quirinale non ci può essere su un altro governo. I fattori, vista la partita dalla finestra delle segreterie di partito, vanno invertiti. Se non c'è un accordo largo, sicuro, blindato su un governo che può andare avanti fino alla fine della legislatura, non può esserci un successore di Mattarella. Ci sono poi le sfumature a rappresentare gli interessi diversi che si intrecciano e a volte si contrappongono. Il Movimento 5 Stelle, al di là dell'eterna sensazione che vivono il Premier come un usurpatore sul trono di Conte, di una cosa hanno paura più che di vedere l'ex banchiere centrale al colle per 7 anni, cioè di non poter reggere la formazione di un nuovo governo davanti a un elettorato già molto lontano dal 33% di inizio legislatura, che sempre più li vede uguali a tutti gli altri, anche perché, e l'analisi fatta davanti alla scrivania di Conte, Giorgia Meloni adesso non sale nei consensi perché a Palazzo Chigi c'è Draghi, ma quando ci saranno Daniele Franco Franco, Omar Cartabia o chi per loro, fare opposizione sarà una passeggiata di salute ed è molto probabile che la stessa paura venga condivisa da Matteo Salvini e la ragione, questa del suo avvertimento dantesco di ieri, del domani non v'è certezza se dovessero cambiare gli equilibri. Quanto a Forza Italia, Silvio Berlusconi tiene in campo la sua candidatura e dovrà essere convinto dalla legge dei numeri che sarebbe meglio per lui contribuire alle elezioni di Draghi e staccare un dividendo politico da un'operazione di sistema. Il Partito Democratico è diviso al suo interno, ma le mosse del Nazareno sono fatte dichiaratamente a protezione dell'esperienza istituzionale di Draghi. Enrico Letta sembra convinto più di molti altri compagni di partito del fatto che avere il premier al colle potrebbe essere uno scenario che dà la stabilità di cui il paese ha bisogno, ma la condizione anche per il segretario Dem è che accadano due cose molto complesse da realizzare insieme e quindi tutte da costruire: un accordo ampio su un nuovo presidente della Repubblica di pari passo a un'intesa larga su un nuovo premier. Tra le cose, prosegue ancora la Cuzzocrea, che Draghi è sembrato sottovalutare nel suo discorso, perfino secondo alcuni dei suoi ministri, c'è l'impatto della ripresa del Covid e della variante Omicron sul paese, uno dei tasti su cui da giorni lo incalza per l'appunto Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva sembrava in queste settimane in preda a una sorta di disamore nei confronti del capo del governo, tanto da aver previsto per oggi un intervento in aula al Senato durante la discussione sulla manovra per criticarne prima di tutto il metodo, ma anche parte del merito. Contesta il fatto che la delega sul nuovo esame di maturità sia stata inserita in legge di bilancio, contesterà un ritardo sulle terze dosi che imputa al ministro della Salute Speranza, i boatos lo davano al lavoro per la candidatura di Pier Ferdinando Casini per il Colle, e ferocemente contrario all'ipotesi Amato, ma seppur chiamato dagli emissari della maggioranza alla fine è stato l'unico a non far uscire un comunicato che suonasse d'avvertimento al premier. Sono il solo, ha detto, che gli tiene aperta la porta del Colle, diceva ieri, contraddicendo l'atteggiamento delle settimane precedenti. Una linea strategica nelle parole, ancor più che nei fatti, estremamente coerente con il Renzi conosciuto. E allora il Renzi pensiero lo andiamo a vedere oggi nell'intervista che Francesco Bei gli fa sulle colonne di Repubblica. E che cosa dice sostanzialmente Renzi nella sintesi che il giornale fa in forma di titolo? Il capo dello Stato si può eleggere anche con un'altra maggioranza. Insomma, se i partiti hanno l'obiettivo e il bisogno di mostrarsi perlomeno nel ruolo di quelli che tornano a dare le carte, il primo dei mazzieri, come sempre, eccolo qua, Matteo Renzi. E allora che cosa dice Renzi? Nel 2015 scegliemmo Mattarella e non tutta la maggioranza di governo fu d'accordo, ma 7 anni fa la maggioranza parlamentare fu diversa dalla maggioranza presidenziale. Il Quirinale ricorda, fa sempre storia a sé. E poi dall'appuntamento, questa discussione va ripresa il 10 gennaio, penso che Draghi sarebbe un ottimo Presidente della Repubblica, come penso che sia un ottimo Premier. Insomma, vale un po' tutto e in mezzo andrà a giocare la sua partita. Fino al 24 gennaio lasciamo che Draghi si occupi di terza dose, di PNRR, di ripresa economica, poi tutti insieme sceglieremo l'inquilino migliore per il Colle, e la partita sta appunto in quel tutti insieme. Francesco Begli chiede: Berlusconi punta al Colle al quarto scrutinio, magari con i voti di Italia Viva potrebbe farcela. Lei con il patto del Nazareno ci stava scrivendo insieme la Costituzione, ma può un uomo con il suo passato aspirare a diventare un presidente di garanzia per tutti? E Renzi risponde: il patto del Nazareno lo rifarei domani mattina. Quanto alla Presidenza della Repubblica, le ribadisco il concetto che vale anche per Berlusconi, non faccio totonomi. Insomma, se partita deve essere, è al momento e lo sarà a lungo a tutto campo. Intanto gli chiede ancora Francesco Bei: il Covid avanza, Israele sta facendo la quarta dose, da noi chi vuole prenotare la terza fa fatica a trovare posto. Figliuolo, ha sbagliato qualcosa? La risposta di Renzi è: figliuolo no, Speranza sì. Lo scriveva anche la Cuzzocrea prima, di come il bersaglio dei renziani in questo momento sia proprio Speranza. Speranza ha aspettato troppo, purtroppo, e quindi gli scarica addosso le imputazioni rispetto alle debolezze e ai guasti nella gestione della pandemia, assolvendo invece Figliuolo e Draghi. Attenzione, ne approfitto per segnalare che oggi l'unico giornale che osa l'inosabile e l'indicibile è Il Foglio, che in prima pagina, in un pezzo dedicato alla scuola, vaccini e poi cosa non torna nella linea no dad di Draghi, osa per l'appunto dire: il piano Figliuolo ha dei buchi. Figliuolo che oggi torna a essere intervistato sulle colonne del Messaggero, che cosa dice lo vedremo più tardi, ma intanto restiamo sull'intervista di Renzi, perché bene, approfitta anche per chiedergli un po' del campo largo di Letta, del futuro e del presente del centrosinistra, anche per capire se è un campo di cui Renzi non fa ormai totalmente più parte, o in qualche modo ancora gli interessa, non fosse altro che per condizionarne l'indirizzo e il futuro. Conte e Letta stanno costruendo il nuovo centrosinistra senza di voi, e seguono puntini puntini. Adesso parli lei, e Renzi parla così: Conte nel centrosinistra è una barzelletta che non fa ridere, punto. E pensare che alla festa dell'unità si consideri la compagna taverna più di sinistra della Bellanova richiede una fantasia da supereroe. Quindi non perde occasione ancora una volta Renzi per richiudere la carriera di Conte. E allora Beh, io è costretto a chiedergli: lei allora come vede il campo del centro-sinistra? E qua Renzi risponde in forma di domanda: si concilia il nostro riformismo con la piazza di Landini? È davvero Letta immagina di tenere tutti insieme, non dicendo una parola su questa divisione, limitandosi a impugnare la bandiera della legge Zan? Questo è il nodo, non il futuro di Conte, un futuro che è già finito, e quindi gli richiude la carriera dopo avergliela richiusa. La domanda, e qua ci ritorna sopra Renzi, non è se Renzi starà nel centro-sinistra, ma se ci sarà ancora un centro-sinistra, oppure tutto passerà nelle mani della sinistra radicale e massimalista. Renzi, ci fosse bisogno di doverlo ribadire ulteriormente, dichiara in modo estremamente esplicito che nulla più ha a che vedere con quel tipo di esperienza politica che richiude nel baule del massimalismo, di quel gettone del telefono che nulla a che vedere con il suo iPhone. Torniamo negli ultimi due minuti, e poi la chiudiamo qua, la questione Quirinale, con la parola che passa appunto ai partiti, nel commento che Massimo Franco, notista politico del Corriere della Sera, mette oggi in pagina. La possibile trappola, scrive Franco, è nascosta dietro la parola continuità, continuità del governo e della legislatura, punto di domanda. Nel primo caso significa dire no a Mario Draghi al Quirinale, nel secondo le opzioni sono aperte. Il termine viene interpretato da ognuno a modo suo, ma è interessante notare come i partiti si siano aggrappati alle parole dette ieri dal Premier nella sua conferenza stampa di fine anno per cercare di ancorarlo a Palazzo Chigi. Stentano a prendere atto di indicazioni piuttosto chiare, e il primo messaggio spedito ai parlamentari è che comunque finisca, non bisogna andare a elezioni anticipate ma terminare la legislatura. Traduzione: voto solo nel 2023 era quello che i deputati e senatori volevano ascoltare, e Draghi l'ha detto per smentire l'equazione preparata da tempo da chi non vuole eleggerlo capo dello Stato, quella secondo la quale la sua successione a Mattarella significherebbe precipitare verso le urne. L'impressione è che il Premier faccia capire il contrario: la stabilità passa per un'investitura rapida e unitaria del Presidente della Repubblica. Spezzare una coalizione coesa nelle votazioni per il Quirinale invece comprometterebbe la possibilità di riformare un governo. Su questo sfondo, l'ipoteca sul voto di gennaio appare più stringente, almeno per il richiamo ai partiti, perché si assumono le proprie responsabilità. Draghi si guarda bene dal candidarsi, perlomeno in forma esplicita, ma di fatto lo fa e lo abbiamo visto. A chi gli chiede lumi sul suo futuro risponde che l'importante è vivere bene il presente, ma lascia trasparire la possibilità di essere al servizio delle istituzioni dopo aver raggiunto, e qua l'abbiamo visto anche nel pezzo di Sorgi, gli obiettivi eccetera eccetera. Inserisce una postilla significativa, scrive Franco, indipendentemente da chi ci sarà. I piana delle forze politiche alla continuità vanno dunque letti in filigrana, sembrano ignorare volutamente gli scenari evocati, eppure sotto forma di interrogativo retorico il tema è stato posto. È immaginabile una maggioranza che si spacchi sul Presidente della Repubblica e si ricomponga nel sostegno al governo, ha chiesto Draghi, è la domanda che dobbiamo farci. La risposta implicita è no, dice Franco. Dunque, se non viene eletto un capo dello Stato a grandissima maggioranza, cambieranno anche le coordinate per Palazzo Chigi. Il Premier si limita a chiosare, è uno scenario da temere. Si ripropone il dilemma di una persona in grado di raccogliere il massimo dei consensi e, sebbene Draghi e i partiti fingano di non vederlo, il tema è quello della sua candidatura e soprattutto di cosa succederebbe se dovesse essere bocciato dagli stessi parlamentari che oggi lo appoggiano e che ieri ha ringraziato Giorgia Meloni, leader dell'opposizione di destra. Una sua idea, più che una conferenza di fine anno, è stata di fine mandato. Con questo mettiamo la parola fine al puntatone di Quirinale, la serie di oggi. Se vi è venuto il mal di testa e la confusione vi sta di fronte agli occhi, non vi preoccupate, è tutto normale. Per avere invece lucentezza, limpidezza e sintesi, ci affidiamo alla GR delle 8:30. La linea va ad Alessandro Principe, torniamo dopo con la seconda parte del Demone del Tardi. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, this bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My boss at home, your ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. The rest of my life gonna start today. Good morning. Good morning. Good morning. The rest of my life gonna start today. E allora ancora una volta buongiorno ascoltatrici, ascoltatori, le 8:38 minuti, comincia qui la seconda parte del Demone del Tardi, mentre il sottopancia più gettonato del momento per le trasmissioni di informazione che ci sono in televisione, l'autorizzazione negli Stati Uniti della pillola anti-Covid di Pfizer per quanto riguarda le cure domiciliari. L'altro sottopancia che sta andando molto è l'apertura che arriva per i giorni di Natale. Mannaggia che sfiga, ci mancava pure la perturbazione. Intanto è il 23 dicembre, l'antivigilia di Natale, i bambini sono già a casa da scuola, fortunati, fortunati voi che probabilmente state e giustamente ancora dormendo, visto che la scuola non ce l'avete. E allora torniamo, come direi, ai temi per adulti, ripercorrendo per i ritardatari i titoli principali delle prime pagine di oggi. Dicevamo che la lotta è tra nonno e bisnonno, come scrive Libero. Il nonno è Draghi, il bisnonno, il neo bisnonno è Berlusconi, mentre il Manifesto ribatte con la guerra dei nonni. Volete la stabilità, che la legislatura duri, e leggetemi al Quirinale. Draghi, un nonno a disposizione delle istituzioni, chiarisce le sue intenzioni e fa la prima mossa della corsa, ma non convince né Salvini né Berlusconi, che ancora spera e diventa per l'appunto bisnonno. Se c'è il nonno contro bisnonno e appunto la guerra dei nonni, c'è anche il nonnismo contro Draghi al Quirinale. Questo è il titolo del pezzo del direttore del Foglio Claudio Cerasa. In sei mosse il premier presenta la sua candidatura, offre garanzie e mostra pure un percorso. I partiti si spaventano, ma i guai risolti da un Draghi al Quirinale sono superiori a quelli creati. E poi Cerasa disegna indizi e traiettorie. Attenzione, nonno in fuga in modalità Adriano De Zan. Questa mattina il titolo del Fatto Quotidiano, l'autoincoronazione. Draghi si candida al Quirinale, ma i partiti lo gelano. E il gelo su Draghi è il titolo che fa Repubblica, che come abbiamo sentito oggi intervista Renzi, che preconizza maggioranze diverse per eleggere il Presidente della Repubblica. Intanto tutti i partiti sono spiazzati dalla mossa di Draghi, come leggiamo nel titolo del Messaggero. Un Draghi pronto alla sfida del Colle, titola invece La Stampa, con l'apertura al presidenzialismo di fatto nel commento di Marcello Sorgi. Avanti con chiunque ci sarà, invece, il virgolettato che sceglie il Corriere della Sera in forma di titolo. Chiarisce invece il titolo di Domani: o la maggioranza manda Draghi al Quirinale oppure salta tutto. Per la prima volta il Premier parla del futuro, gli obiettivi su pandemia e PNRR raggiunti, l'esecutivo può continuare con un'altra guida, i partiti lo applaudono ma per ora preferiscono che resti dov'è. Anche il fondo in prima pagina di Domani dedicato al tema: niente governo e niente Colle, il rischio di perdere Draghi, la scelta adesso tocca ai partiti. Mentre tra i giornali che non aprono sulla guerra dei nonni c'è Avvenire, che fa un po' il punto della situazione sull'emergenza Covid e titola: feste in maschera, il governo varla la stretta con l'obbligo di proiezione all'esterno e FFP2 sui mezzi pubblici, si decide sui tamponi. La stessa apertura la fa Open, il quotidiano online diretto da Enrico Mentana: tampone ai vaccinati con due dosi, mascherine FFP2, Green Pass sul lavoro. Cosa c'è nel nuovo decreto Covid, cosa ci sarà veramente, lo vedremo poi nel corso della giornata quando il decreto verrà varato. L'altro giornale che pur mette grande foto a centro pagina di Mario Draghi con i virgolettati del caso dalla conferenza stampa, ma apre su altro, è Il Sole 24 Ore, che apre sul taglio IRPEF, gli sconti in busta paga partono a marzo. Il Sole 24 Ore, che in taglio alto riprende il tema di periodo, quello del terremoto nell'energia, operatori alle corde, aziende a rischio blocco, tema che viene anche ripreso sulla prima pagina di oggi della Stampa con un pezzo intitolato "Dalla ceramica ai forni, la crisi del caro bollette, il rischio si è trasformato in una realtà, le fabbriche iniziano a fermarsi, costrette ad arrendersi ai prezzi insostenibili di gas ed elettricità che le mandano fuori mercato, conviene non lavorare e attendere tempi migliori". Andiamo però sulla prima del giorno, che divide le scelte di prima pagina tra il nonno della Repubblica e le mascherine e i tamponi in arrivo con il decreto governativo. Va direttamente sul formato tombola di San Silvestro, la Gazzetta dello Sport: Inter tombola, Milan quaterna, con l'Inter campione d'inverno e il Milan che segna 4 gol all'Empoli, continuando a mantenere il secondo posto. Vedremo poi anche le altre notizie che troviamo sulle prime pagine di oggi, ma vorrei fermarmi innanzitutto sulla prima pagina di Avvenire. Avvenire non è solamente il giornale che oggi riporta la Libia in prima pagina: voto, Tripoli ci spera a gennaio, e racconta di un caos calmo con i nodi intricati dei diritti umani violati, dei traffici e della corruzione che restano ancora da sciogliere. Ma Avvenire rilancia in prima pagina un reportage che un suo giornalista ha fatto a Milano per raccontare che cosa? Il Natale degli altri, il Natale degli invisibili in cerca di cibo. E allora, visto che il nostro problema in questo momento è tra due giorni sarà quello di valutare con attenzione chi ci entra in casa, chi invitiamo, con quali protocolli di sicurezza, mascherina sì, mascherina no, e il ristorante, beh, non ne parliamo nemmeno. Il tema del Natale, ma non solamente del Natale, anche del consumo quotidiano di cibo, è quello che viene raccontato oggi da Fulvio Fulvi nel reportage fatto nell'altra Milano, una Milano senza rendering, ma con il racconto di un testimone che ha passato del tempo insieme alle persone che normalmente non vediamo e che sono i poveri di Milano. Un esercito silenzioso, racconta Fulvio Fulvi, costituito da senza dimora, da uomini e donne che hanno perso il lavoro e non ce la fanno più a vivere con lo stipendio o la pensione. Invisibili le cui esistenze la pandemia ha reso ancora più pesanti. E li abbiamo incontrati al refettorio della Caritas Ambrosiana di Piazza Greco, in coda per ricevere prodotti alimentari, ai banchi del pane quotidiano di Viale Toscana, oppure alla mensa dell'Opera San Francesco gestita dai Cappuccini di Viale Piave. Li abbiamo visti dormire dentro i sacchi a pelo negli angoli più bui delle periferie, nascosti negli androni dei palazzi del centro o sulle panchine dei parchi. Per esempio Tino, 67 anni, abita in un monolocale del quartiere di Niguarda e prende una pensione di 460 euro al mese che non gli bastano per pagare affitto e bollette. Mangia quasi sempre al desco comunitario di Piazza Greco, che è vicino a casa. Io un tetto sopra la testa ce l'ho, commenta, e mi ritengo fortunato rispetto ai miei amici costretti a dormire per strada, magari come Sergio, piemontese, 65 anni, ex DJ e tecnico informatico. Per via di un amore sbagliato si è ritrovato all'improvviso senza la casa, col conto prosciugato e pochi spiccioli in tasca. Anche lui ha cercato nella grande Milano l'occasione per risalire la china, ma sono dovuti passare 3 anni prima di trovare un alloggio nel centro di accoglienza di via San Martini, vicino alla stazione centrale, e lavori saltuari per sbarcare il lunario. Durante il lockdown ho dormito sotto i ponti, racconta, con i topi che mi passeggiavano intorno. Poi c'è Sulima Mago, 69 anni, alla pelle nera, partito dall'Africa e approdato a Brescia 30 anni fa per studiare medicina con una borsa di studio del governo del Sud Sudan, ma non ha potuto laurearsi perché a causa della guerra civile scoppiata nel suo paese non ha ricevuto più alcun sostegno. Avevo dato tutti gli esami, ma prima della tesi ho dovuto mollare tutto, spiega, e quindi mi sono messo a fare l'elettricista, il falegname e altri mestieri per una cooperativa che però con la crisi è fallita, e così mi sono ritrovato senza lavoro e alla mia età ormai non mi assume più nessuno. E la casa non ce l'ho, sono ospite di una famiglia in via Farini e a cena vengo qui alla Caritas. E poi ancora Mohamed, giovane pakistano che fa il rider, abita a Pavia, lavora a Milano e quando non è sfinito, dopo una giornata di massacrante lavoro, torna a casa in bicicletta. 36 chilometri ancora da pedalare, ma stavolta la strada è ghiacciata e lui non se la sente di rimettersi in sella, e allora sceglie un cantuccio in zona Porta Romana, prende una coperta termica, si mette a terra a dormire legandosi la bicicletta a un piede perché nessuno gliela porti via. E poi nel parco di Largo Marinai d'Italia, di fronte alla Palazzina Liberty, dove c'è un bocciodromo in disuso e sono una trentina i clochard che di notte si rifugiano sotto quel capannone, quasi tutti migranti nordafricani, ma tra loro c'è anche Ubaldo, un milanese poco più che cinquantenne, vivo, racconta, con le 500 euro al mese del reddito di cittadinanza e niente altro. Non ho più nessuno, mia mamma, che era invalida, è morta qualche anno fa, è un uomo tranquillo, anche se errori ne ha fatti tanti e qualche volta si messo pure nei guai. Un lavoro lo avevo trovato, fattorino in una ditta, lo avevano rivestito da capo a piedi che pareva un figurino, ma l'esperienza è durata poco perché 6 mesi dopo l'impresa ha chiuso. C'è anche una storia di riscatto raccontata in questo percorso nel mondo degli invisibili. Maurizio, 47 anni, era titolare con il padre e una terza persona di un'azienda di servizi informatici a Ivrea. La ditta fallisce, il socio scappa, il genitore si toglie la vita e lui deve pagare fino all'ultimo tutti quanti i creditori. La madre muore di crepacuore pochi mesi dopo. Maurizio finisce solo e sul lastrico, gli rimangono appena i soldi per venire a Milano in cerca di fortuna. Ha un diploma in tasca e nella capitale economica d'Italia di lavoro ce n'è. Volevo ricominciare da zero, ma non ho fatto i conti con la realtà molto più dura di quanto pensassi, ammette. All'inizio del 2020 ho finito i risparmi e non potendo contare più su nessuno, perché gli amici quando sei nei guai si dileguano, ho dovuto passare le notti a bordo del tram 90 come tanti altri disperati fanno. Salivo all'8 e scendevo al capolinea di Piazza Le Lodi, il giro della città. Un lavoretto ogni tanto gli consente di barcamenarsi, ottiene un posto in un dormitorio, ma è una sistemazione provvisoria e dopo 15 giorni lo deve lasciare. Poi con la pandemia sono sprofondato di nuovo nella depressione. Per consolarmi mangiavo torte intere e sono ingrassato fino a pesare 140 kg. Le gambe non mi reggevano più, ho preso anche il Covid. Ma per fortuna poi con la Caritas Maurizio trova un letto letto dove dormire, farsi curare, guarisce dai malanni fisici, viene inserito in un progetto di opera a San Francesco e a maggio gli assegnano in via definitiva un monolocale. Adesso lavora part time in un'azienda di prodotti digitali con la quale dal 1 gennaio avrà un contratto a tempo indeterminato. Almeno una storia con un pezzo di sorriso in fondo in questo reportage sulla Milano degli Invisibili che Fulvio Fulvi fa oggi per sulle colonne di Avvenire. C'erano italiani e c'erano migranti senza particolari differenze, senza particolari confini, in quella sorta di purgatorio ai margini della città ma dentro al ventre della città. E a proposito di migranti, voglio citare oggi un sondaggio che troviamo sulle colonne di Repubblica e che adesso sto andando a recuperare perché sta a pagina 19. Eccolo qua, un sondaggio che fa YouGov e che Repubblica racconta con Roberto Brunelli. Paura dei migranti, metà degli europei è a favore dei muri. Attenzione, metà degli europei è già cifra importante, ma ancora più interessante è andare a vedere quale sia la distribuzione dei numeri paese per paese, area per area, che poi fa definisce questa sorta di 50 e 50. Confusa, impaurita, divisa è l'immagine dell'Europa di fronte al fenomeno dei grandi flussi migratori, dove quasi la metà dei cittadini immagina di innalzare muri per difendersi dagli stranieri illegali, ed è una grande maggioranza da nord a sud, da ovest a est del continente, che ritiene che il livello di immigrazione sia troppo alto nei rispettivi paesi, nell'Unione Europea nel suo complesso. Altrettanti sono certi del fatto che l'arrivo degli stranieri rappresenti una minaccia della propria identità nazionale, fin qui nulla di particolarmente nuovo né sorprendente. Più interessanti, dicevo, sono i numeri. A 6 anni dalla grande crisi migratoria del 2015 fa riflettere il quadro che emerge oggi dal sondaggio realizzato da YouGov insieme alla Leading European Newspaper Alliance in 10 paesi, che sono poi Germania, Italia, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Svezia, Belgio, Svizzera, ma anche Polonia e Ungheria. Un dato soprattutto: il 60% degli intervistati afferma che vi è troppa immigrazione nei rispettivi paesi, e un'opinione sostanzialmente condivisa in gran parte del vecchio continente. Chi sta in testa al numero degli scettici preoccupati? L'Italia, che cresce al 77% del campione, seguita dalla Spagna al 75%, dalla Svezia al 73%, mentre più contenuta è in Germania al 67%, la Francia al 66%, il Regno Unito invece al 51%. Di contro, apparentemente è un paradosso, la risposta al quesito in Polonia e in Ungheria, i cui governi spiccano per rigidissime politiche anti-migranti. Qui la quota di coloro che trovano eccessiva la presenza di stranieri si riduce rispettivamente al 39% e al 34%, numeri che, a detta degli analisti di YouGov, si spiegano con il fatto che si tratta più di paesi di transito che di permanenza, e anche perché, come dire, i muri li hanno già messi e come quindi i migranti entrano poco. Ad uno sguardo più attento, tuttavia, si scopre che nelle stesse Polonia ed Ungheria schizza in alto il numero di cittadini che considera un'ottima soluzione, eccoci qua, la costruzione di muri per bloccare i migranti irregolari, rispettivamente sono il 58% e il 71%. Lo scenario cambia nell'Europa centro-occidentale: in Germania i pro-muro sono il 48%, tra i francesi e gli spagnoli lo è solo il 36%, tra belgi ed elvetici si scende al 31% e al 28%. Intanto, a proposito di paesi poveri da cui parte il flusso dell'immigrazione, c'è un nuovo appello oggi sulle colonne di Repubblica, questa volta firma Boeri Perotti insieme ad Antonio Spilimbergo, per la fondamentale vaccinazione di tutti i paesi poveri. Sulla prima di Repubblica ritroviamo quel tema che avevamo visto ieri sulla Stampa, ovvero che la transizione ecologica sta facendo passo da gambero, perché intanto, per ragioni di necessità legate alla crisi energetica, vengono rilanciate le centrali a carbone, sposate oggi da Mario De Aglio sulle colonne ancora una volta della Stampa. Per la transizione verde serve ancora il carbone, più che un invito a tornare al carbone è una constatazione di tragico realismo, quella che Mario De Aglio fa sulle colonne della Stampa. Vi segnalo sulla prima del Corriere della Sera, adesso vado un po' di corsa visto che abbiamo 1 minuto e mezzo a disposizione, l'intervista che viene fatta stata la vedova di David Rossi, avrete visto che sui giornali da qualche settimana è tornato in primo piano il giallo inquietante attorno alle vicende di Montepaschi Siena, con il presunto suicidio dell'ex manager di Montepaschi, con la moglie di David Rossi che dice risolutamente che suo marito non si è suicidato e che quella è una vicenda ancora aperta su cui la procura sta indagando, così come al contrario invece di Hassan, che si è suicidato, lo racconta La Stampa in prima pagina, si è suicidato dopo le botte che ha preso in carcere sotto accusa le guardie della prigione di Viterbo. E a proposito di carcere, vi segnalo anche la notizia sui detenuti in outsourcing, che è un format inventato in Danimarca. Perché? Perché le prigioni sono piene in Danimarca, e quindi che cosa hanno fatto? I danesi hanno affittato le prigioni del Kosovo, ne racconta Andrea Tarquini a pagina 23, intesa tra i governi per trasferire 300 detenuti, soprattutto extracomunitari, e intanto protestano le ONG. Vi dicevo che oggi il Messaggero intervista il generale Figliuolo. Che cosa dice Figliuolo? Novavax a gennaio, parla del nuovo vaccino, ritorna sul tema dei investimento nei militari per il tracciamento, e dice che solo 6 regioni hanno chiesto aiuto fino a questo momento. Ma di quanto racconta il generale Figliuolo non c'è tempo di raccontare ulteriormente. Vi segnalo solamente dalla prima pagina del Fatto Quotidiano un richiamo in taglio alto che riguarda gli Stati Uniti. Il piano per i poveri non passa al Congresso, l'epidemia di Covid sembra inarrestabile, i consensi si fermano al 41%, per Joe Biden non è un buon Natale. Sulla buon Natale e felice anno nuovo torneremo domani mattina, che è l'ultima puntata di questo 2021, anche del Demone del Tardi. Mi scuso ancora oggi per la partenza difficoltosa, ma tanti sono i casini sotto i cieli che sono accaduti, a me stesso, non alla struttura, dietro le quinte. Grazie per essere stati con noi, la linea va a Prisma, noi ci sentiamo domani per i saluti, baci e abbracci sotto il vischio in vista del Natale e il Capodanno. Ciao ciao!